Andiamo a pagina 11. Quindi avevamo finito con Gesù che aveva parlato a Luisa. Adesso sentiamo. Dice Gesù: no, non verrà l'ultimo giorno se non trovo anime disposte per rivelare tutte le mie verità, per fare che la celeste Gerusalemme risuoni della mia completa gloria e tutti i beati prendano parte alle mie beatitudini, chi come causa diretta per aver conosciuto la verità e chi come causa indiretta per mezzo di colei che l'ha conosciuta. Questa è una bella precisazione, perché praticamente, dopo adesso ce lo dice, i figli del divin volere compiuti saranno causa diretta e mezzo per portare tutti gli altri alla celeste Gerusalemme. E qui Gesù lo ribadisce ancora, sempre a Luisa, con questo messaggio di quasi 100 anni fa, nel 22, 1922. Ah no, no, non finiranno le generazioni se non ritorna l'uomo nel mio seno, bello, dominante, come uscì dalle mie mani creatrici. Non sono contento di averlo redento, anche a costo di aspettare, avrò pazienza ancora, ma deve ritornare a me come lo feci in virtù della mia volontà. Col fare la sua volontà scese nell'abisso e si trasformò in bruto. Col fare la mia volontà salirà ed acquisterà la nuova trasformazione della natura da me creata. Cioè tornerà allo stato primiero come da Dio voluto. Quindi questo è chiaro quello che deve succedere. E dobbiamo tenere presente che noi siamo in prima persona impegnati in questa cosa, per noi e poi anche per gli altri, perché se non lo facciamo prima con noi non lo possiamo fare neanche con gli altri. Avrò pazienza. Pensate, quando noi diciamo pazienza pensiamo alla pazienza umana, che facciamo tanta fatica a non perdere qualche volta. La pazienza è sempre un punto nel quale siamo molto provati, tutti. Nella pazienza possiamo fare dei passi enormi, possiamo ottenere tantissima grazia, quella pazienza che attinge alla pazienza di Cristo, perché la nostra non ce la può fare, ma la pazienza di Cristo è infinita, eterna. Se noi attingiamo lì, nella divina volontà, non c'è più niente, nessuno che possa farci perdere la pazienza. Ed è anche bello, perché qualunque cosa accada, viviamo la pace sconfinata che è il dono di ritorno, che ci arriva così forte e così pieno quando abbiamo esercitato la divina pazienza di Cristo. Questo infatti è un altro di quelle cose che noi, se per sapere veramente se stiamo facendo bene il cammino, dobbiamo vedere se siamo nella pace, qualunque cosa accada, qualunque cosa ci dicano, qualunque cosa succede intorno a noi. Perché la pace è quella che ci fa capire che noi non siamo più in ambascia, non siamo più in, come dire, in confusione, soprattutto, ma abbiamo la pace. Qualunque cosa ci venga intorno, sappiamo che il Signore è con noi. Se qualcuno vuole intervenire per dire qualcosa brevemente sulla pazienza e su quello che ci siamo detti.
Sì, aggiungo solo che non, è bellissimo perché non siamo più preda degli avvenimenti, né delle lune di chi ci circonda, e questa è una libertà ed è una grazia sconfinata. Fiat.
Nell'Apocalisse la premessa alla visione della Gerusalemme celeste è la distruzione del male operata dalla croce. Sappiamo che Cristo con la morte in croce Vediamo questo commento del Cardinal Martini. La croce ha messo fuori gioco l'universo spirituale costituito dalla ribellione a Dio, permettendo la nascita di un ordine nuovo e di un nuovo universo di valori. Il nuovo ordine di cose lo leggiamo in Apocalisse 21:1-5 ed è presentato con le parole nuovo cielo e nuova terra, un nuovo ordine spirituale e morale nel quale siamo collocati. E la cosa nuova è anche la città santa, la nuova Gerusalemme, simbolo del nuovo ordine di grazia e di misericordia instaurato da Dio. La città discende dal cielo perché il nuovo ordine è puramente gratuito e non è opera di uomini, bensì di Dio che lo fa e lo dona. Nessuno avrebbe potuto riavere la divina volontà perduta in Eden se non fosse scesa come dono dal cielo. Non so se il Cardinal Martini conoscesse il dono del Fiat, ma sicuramente questa sua parola ci aiuta e si inserisce bene nella nostra meditazione. Questa città è la sposa dell'Agnello. La Gerusalemme celeste sorpassa di gran lunga le meraviglie dei cieli e della terra. È il capolavoro di Dio, la creatura nel divin volere. Infatti, se non erro, ci diceva Gesù che il miracolo più grande era quello di far vivere la creatura nella divina volontà. Quando Dio crea, ogni cosa gli ubbidisce, non deve chiedere il permesso a un'altra volontà e quindi può fare tutto quello che vuole. E lo vediamo nelle meraviglie create, ma quando si tratta delle creature che lui ha voluto libere, riuscire a rifarle nuove, a farle vivere di nuovo nella divina volontà, come da lui pensate e create, a far sì che con la loro libertà accolgano, allora questo è il capolavoro di Dio, dove una volontà potrebbe dirgli di no e invece gli dice di sì, e lo riama col suo stesso amore, e pensa coi suoi pensieri, e agisce coi suoi gesti all'unisono. Questo è il suo capolavoro. Questi sono i figli del divino volere compiuti, come da lui voluti, da sempre. Volevo sapere se qualcuno voleva intervenire.
Sì, sono Francesco. È una riflessione. La Gerusalemme celeste siamo noi quando noi riusciamo man mano a inserirci sempre più nella fusione della divina volontà con Gesù. A me questo non mi era molto chiaro, perché ecco, la Gerusalemme celeste sarebbe la città di Dio che siamo noi, e qua il Signore ci fa comprendere l'importanza, diciamo, che noi abbiamo la priorità su tutto il creato. Questa osservazione qua per me mi dona una nuova consapevolezza, l'importanza che ha, come dice il Salmo 8, che siamo stati creati a immagine di Dio. E Dio, diciamo, ci ha creati, ecco, poco meno degli angeli, quindi questo è un qualcosa di veramente importante. Ringrazio veramente il Signore, perché è un'osservazione importante, perché anche attraverso questa pazienza insieme al Signore, perché oggi noi cristiani siamo portati un po' al martirio, e quindi anche questa osservazione qua è importante, perché infatti io chiedevo al Signore di illuminarmi maggiormente su come portare una croce non umana, ma inserirmi maggiormente nella sua croce di luce. Fiat.
Ok, grazie. Solo una cosa penso che era da precisare, che è vero che siamo noi, ma siamo noi quando siamo non in cammino solamente, sia quando siamo compiuti per far parte di questa Gerusalemme celeste, anche perché andando avanti sentiremo che cosa sono i figli del divino volere. Adesso parlando dei figli del divino volere, è chiaro che poi tutto il resto sono i salvati, e allora ci siamo dentro un po' tutti.
Scusate, volevo precisare che non siamo stati fatti poco meno degli angeli, è stata corretta questa cosa, siamo stati fatti poco meno di un Dio, perché gli angeli non sono stati fatti a immagine e somiglianza e noi invece sì. Ma questa cosa è ufficialmente corretta nella Chiesa comunque, la scrittura mi sembrava importante saperlo, ecco.
Sì, come no, importantissimo.
Bene, grazie.
Per la costruzione della città santa le pietre sono preparate con materiale celeste, che sarebbero gli atti nel divin volere qui sulla terra, e devono essere pietre viventi, come ci dice San Pietro nella sua prima lettera. La Gerusalemme celeste quindi è un edificio interamente vivente. Sentiamo San Pietro. Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quante volte abbiamo letto e ascoltato questo brano, coperto da quel velo trasparente che non ci permetteva di cogliere la verità tutta intera. Ora riusciamo a vedere dove ci porta il dono che abbiamo ricevuto, se veramente lo viviamo, come dice Gesù. Volevo farvi notare la copertina di questo libretto che rappresenta la Gerusalemme celeste. Quando l'ho vista mi ha dato una luce incredibile. Qui si vede che la città è fatta di creature. È proprio vero che gli artisti, quando si lasciano guidare dallo spirito, riescono a fare cose che superano la loro intelligenza, il raziocinio, la conoscenza. Scrivevamo nel 1998, Dio è amore. Ci ha creati per amore e solo nell'amore potremo realizzare la nostra vita qui e poi la vita. Quando il bruco grigio che striscia sulla terra diventerà farfalla scintillante di luce. Questa trasformazione, come sappiamo, non è in dolore, ma con quale meraviglioso esito. Anche il bruco fa fatica a diventare farfalla, ma quando riesce a librarsi, staccarsi dalla terra, volare, guardare le cose dall'alto, sentire il vento che lo porta, e non è ancora nulla rispetto a noi, alla nostra trasformazione, allora possiamo impegnarci con tutte le nostre forze per diventare quella farfalla luminosa che il Signore vuole per noi. Abbiamo le primizie del dono e le primizie dei frutti, però dobbiamo ancora camminare, impegnarci e soprattutto non stancarci e non distrarci mai. Le distrazioni sono pericolose. Vado avanti?
Sono pericolose anche sulla terra, che se non stai attento dove metti i piedi, inciampi.
Scale.
Per stare terra a terra. E quindi figuriamoci, se sono pericolose per le cose normali del quotidiano del mondo, quanto sono pericolose per le cose che attengono alla via della santità. Fiat.
Gesù nel 2010 ci diceva: quando viviamo un attimo privo d'amore, rubiamo il sole a Dio e al mondo, quel mondo del quale siamo responsabili. Il sorriso e la speranza, e frantumiamo i mattoni che costruiscono il regno e stanno insieme solo impastati con il perdono, la preghiera e l'amore. Quindi frantumiamo noi stessi, visto che quei mattoni vivi siamo noi. Quando ci viene la tentazione di dare una picconata ai fratelli, rendiamoci conto che la stiamo dando a noi stessi, a tutta l'umanità, e stiamo crocifiggendo Cristo. Allora forse ci fermiamo in tempo, mettiamo giù il piccone e sfoderiamo quelle armi sante che il Signore ci ha dato e che possono vincere sempre tutto, chiunque e dovunque, se ci crediamo. Io posso dire una cosa, che è proprio un'esperienza personale. A un certo momento, non so come, ma mi è venuto di pensare, Signore, voglio stare con te. Poi, perché tra l'altro tante volte anche nell'umano, quando noi vogliamo bene a una persona, diciamo voglio stare con te. E nel dire questo però ovviamente c'è dentro tutto, c'è dentro che uno non si distrae, che non fa cose che al Signore dispiacciono, che insomma tutta una serie di piccole cose che ti tengono un'attenzione maggiore. Fiat, dagli appunti del 1998, il volere divino che Dio vuole donarci per condividere con noi, elevati al rango di figli, ogni suo possesso, tutto ciò che esiste, il visibile e l'invisibile, è l'essenza delle cose. Quando il vivente ci abita, porta con sé tutto il suo corredo, sposo, viene ad abitarci col corredo di tutte le sue potenze divine, le sue virtù, tutto quello che lui possiede e tutto quello che lui è e che vuole condividere con noi. Se entra nella nostra mente, nel nostro cuore, questa verità che il mondo e il nemico cercano in ogni modo di nasconderci, di coprire con ciarpami vari per confondere le idee, con i figli del divin volere è impossibile. Gesù l'ha detto, il caos è fuori di noi. Se c'è la luce, se c'è la conoscenza, se c'è l'amore, nessuno può confonderci, nessuno può trarci in inganno e farci camminare per altre vie, se abbiamo davvero scelto questa via e stiamo attenti a non perderla di vista. E ritorniamo agli impegni richiesti. Sono tanti gli impegni che dobbiamo assolvere per raggiungere la meta. Strada facendo ci realizziamo e questa realizzazione ci rende felici, ci dà la gioia di dire oggi ho fatto un passo in più, quest'anno non sono quello dell'anno scorso.
Questa è proprio una cosa senza fine, ogni giorno è così, ogni giorno è una scoperta nuova, una luce nuova, qualche cosa che ci avevi davanti però non avevi mica ancora visto. Penso che sia un'esperienza che condividiamo tutti.
Sì. Andiamo avanti con gli impegni. Dice Gesù, i miei sacerdoti si stanno allontanando sempre più da me. I più fedeli saranno osteggiati e perseguitati. E lo vediamo bene, proteggeteli in ogni modo, offrite loro riparo, cibo e conforto spirituale, teneteli preziosi come perle rare, io ve lo chiedo perché su di loro ricostruirò la mia chiesa. Non abbiate timore di nulla perché io sarò con voi. È chiaro che accogliamo quelli fedeli, per gli altri preghiamo e ripariamo e non giudichiamo e non mormoriamo. Ancora Gesù, vi invito a edificare l'unità totale nella vostra persona. Il cuore non sia diviso in sé e sia unito a me, fra di voi, azzerando i motivi di divisione, sublimando l'obiettivo comune. Fra voi qui e noi, in quella fusione totale e perfetta che è il fine ultimo del vostro esistere. È chiaro questo? Un cuore diviso in se stesso e in contesa con i fratelli è chiaro che non potrà fondersi in Dio e non raggiungerà nessuna perfezione. È importante azzerare i motivi di divisione, sublimando l'obiettivo comune, vedere che cosa è importante, non perderlo di vista, e cancellare tutte le cose che cercano di impedirci di raggiungere quell'obiettivo. Quando qualcosa è in cima ai nostri pensieri, al nostro cuore, al nostro cammino, è la meta e l'orizzonte. Tutto quello che ci impedisce di raggiungerla diventa poco importante da mettere da parte. Dobbiamo guardare con gli occhi del Signore per vedere in questa luce, per capire che cosa cerca di impedirci, ingannandoci, di creare l'unità, di creare quell'unità senza la quale non possiamo arrivare alla fusione totale e perfetta. Vale la pena di azzerare i motivi di divisione, caratteriali, umani, per raggiungere quella perfezione che è il fine ultimo del nostro esistere ed è ancora la nostra Gerusalemme. Allora, nell'unità, la potenza dell'amore in noi potrà deliberare la salvezza del mondo. Mi fermo. Qui chiaramente stiamo parlando del cammino sempre più perfetto, sempre più stretto, sempre più fuso nell'amore del Signore. Ed è quello che dobbiamo raggiungere se vogliamo poi poter fare tutto quello che il Signore vuole fare in noi, con noi. Perché se noi continuiamo invece a mettergli dei paletti, lui non riuscirà nel suo progetto con noi, potrà riuscire con altri, però dobbiamo ognuno di noi proprio capire questa cosa e farla nostra e metterci tutto il nostro cuore prima ancora della mente. Non è perché io all'inizio ho detto di lasciare spazio agli altri, perché se non parla nessuno potete parlare anche quelli che parlano sempre, eh?
Dirò solo due parole perché sono tra quelli che parla sempre, Mariuccia.
Sì, è per forza.
Però non parlava nessuno, quindi no, solo un'osservazione, una cosa che magari capita anche agli altri. Dobbiamo sempre stare attenti sulle difensive per il demonio, perché leggendo e meditando queste cose ogni tanto parla, ti parla nella testa e ti dice: ma sei scema, dove vuoi arrivare? Non ce la farai mai, ma sono cose dell'altro mondo, eccetera eccetera. E quindi immediatamente, come avevo detto un giorno che Aurora non c'era, che l'aveva detto lei, no? Di dire subito taci e vattene e poi pregare, perché è l'unica difesa, almeno la mia è così, la preghiera è taci e vattene, perché se poi stai a ragionare su queste cose che ti arrivano in testa senza che vorresti, ovviamente, allora poi ti perdi nei pensieri sbagliati e quindi fiat.
E sì, perché possiamo dire: nei miei pensieri il tuo volere sia. Perché è facile, dobbiamo bloccarlo, il nemico si deve bloccare proprio lì, come quando ci sono le guerre, se non lo blocchi dove c'è la linea di difesa e riesce a entrare nell'accampamento, non lo trova più nessuno, si insinua e fa danni. Deve essere bloccato sulla linea d'ingresso, e quella linea d'ingresso per noi è il pensiero. Perché il pensiero ovviamente precede l'azione, precede poi tutti i galoppamenti della fantasia che non si sa dove vanno a finire, ma se noi lo blocchiamo sul nascere, quando ci rendiamo conto che quel pensiero non arriva dal cielo ma arriva dal basso, e allora siamo immediatamente difesi e possiamo andare avanti sulla nostra via. Fiat.
Sono Stefania, posso dire una cosa?
Certo.
Anch'io volevo aggiungere qualcosa in merito a quanto detto da Mariuccia e poi dettoci da Aurora, perché chiaramente è molto molto semplice, è molto facile per noi scoraggiarci, ma è anche importante tenere sempre presente che il Signore ci ha detto di non fare mai l'errore di guardare a noi stessi, perché altrimenti ci sconfortiamo e saremo senza speranza, ma di guardare a Lui e di sapere che davanti a noi c'è Lui. E, siccome lo scoramento in questo momento mi sta avvenendo quando abbiamo letto quel messaggio del 2010 dove dice: quando viviamo un attimo privo d'amore, rubiamo il sole a Dio, al mondo, il sorriso e la speranza e frantumiamo i mattoni che costruiscono il regno, chiaramente ci si spaventa quasi, però poi ci dice che questi mattoni non si frantumano perché se restano impastati con il perdono, dunque con la sua misericordia che è sempre lì pronta a mettere il calcestruzzo, e la preghiera e l'amore, per cui la nostra miseria subentrano subito tutte le medicine di nostro Signore per renderci ancora parte, nonostante le nostre eventuali cadute, dell'edificazione della città celeste. E dunque credo che sia proprio molto importante ricordare questa cosa ogni singolo istante, altrimenti davvero ci accasciamo, insomma.
Vorrei solo precisare che quel perdono, che ovviamente è il perdono del Signore, come dici tu Steffi, però anche il nostro, fondamentale è anche il nostro.
E anche in questo, infatti, credo che dobbiamo proprio puntare alla fusione totale, non solo nell'amore, ma anche nella capacità di perdono. Tu stessa, Aurora, ci hai detto diverse volte che là dove non arriviamo noi, il perdono lo possiamo chiedere, attingere, per arrivare a darlo dove a noi non sarebbe mai possibile farlo.
Ah sì, certo, attingiamo dalla Divina Volontà questa capacità che il Signore per grazia ci concede, certo, certo.
Gloria a Dio.
Si pesca nel mare della Divina Volontà tutto quello di cui noi abbiamo bisogno e non siamo capaci di. Lì dentro c'è tutto.
Praticamente tutto, perché non siamo capaci di niente.
Ci vuole anche proprio un allenamento per usare tutti i mezzi che il Signore ci ha messo a disposizione, perché sono talmente tanti che effettivamente a volte poi qualcosa ci sfugge, e invece se noi ogni cosa proprio chiediamo, la peschiamo proprio nella Divina Volontà, ma anche le cose belle. Io pesco solo quelle.
Ma Pia, diciamo tutte le mattine, fa che ogni cosa prenda vita da te e a te ritorni. Diciamo delle parole, per dire delle parole, ha un senso ben preciso, che è quello che stai dicendo tu, che dobbiamo attingere tutto.
Sì, vero. E io per esempio qualche volta pensavo prenda vita da te, cioè che è lui che ci dà questo pensiero, diciamo, delle cose positive da fare, eccetera. Invece no, è anche questa cosa che tu hai precisato. Guarda, mi rendo conto che abbiamo bisogno continuamente di precisazioni.
Sì, certo, lui vive in noi e ci comunica il suo pensiero, i suoi desideri, i suoi sogni, la sua potenza, la sua bellezza, la sua carità, ci comunica tutto. Però ci comunica noi, per la nostra parte, quella poi di accogliere e di favorire l'azione che il Signore vuole fare attraverso di noi, ma non senza di noi. Quindi la nostra parte è per favorire quello che vuole fare noi, essere costante con noi. Cosa succede? Qualcuno picchia un chiodo.
Mi sa che Antonio sta picchiando Maria Pia.
Questo è praticamente proprio qui che stanno sparando.
Ah, ecco.
Sono Lea. Volevo ricordare. ricordare una cosa che Aurora ci diceva sempre, specialmente quando eravamo al principio del cammino, che la Divina Volontà è un allenamento, come una palestra, e ogni giorno i nostri muscoli si allenano a camminare su questa strada. E questo per proprio questo allenamento, per non dimenticare niente, per cercare di non tralasciare nulla. È proprio un passetto al giorno. Naturalmente al principio fai 5 metri, poi ne fai 10, poi magari qualche volta ti capita di fare un passo indietro, ma poi ne fai altri due avanti. È proprio un allenamento sportivo spirituale, secondo come la vivo io. Non lo so.
E poi il Signore ha detto: i miei atleti mi daranno gloria.
Sì. Beh, allora siamo tutti atleti.
E quindi diamoci da fare.
Arriveremo. L'allenamento c'è.
Certo. Arriviamo insieme.
Questo è importante, la cordata poi. Perché tu hai sempre parlato anche di cordata.
Sì.
Il capo cordata ci tira tutti quanti dietro. Quindi da sola non ci va via.
Che partita Aurora
di pensare. Grazie, ragazzi, grazie di questa spiegazione, perché mi sentivo un po' avvilita, perché pensavo di non riuscire a salire sulla montagna, e invece penso che bisogna fare un passino alla volta, e quindi oggi mi sento un po' più coraggiosa. Grazie.
Fiat. Parlando con un giovane che sta facendo questo cammino, così mi diceva: ma guarda che bello, dice, mi sembra che facciamo delle staffette di luce. Infatti il Signore ce l'aveva anche detto questo, perché io passo ad altri delle cose che ho attinto, in questo caso dicevo da me, e poi dopo quegli altri le passano anche loro ad altri. E quindi ognuno accende la fiaccola di quello vicino. Beh, è stato bello questa riflessione, soprattutto di una personcina giovane. Niente.
Bene, dice Gesù: voi siete la mia chiesa, vi ho scelti, mi sono innamorato di voi, vi ho corteggiato e fatti miei, il mio spirito ha danzato per voi svelandovi possibilità impensate, vi ho rivelato il mio amore e ho chiesto il vostro, vi ho offerto la mia casa e tutto quello che possiedo, vi sono unito alla vostra carne diventando carne. Vi siete uniti alla mia divinità, aprendovi al mio corpo e al mio sangue. Questo è sublime reciproco possesso. Per questo sono sposo e voi siete sposa. Bellissimo, bellissimo questo pezzo. È poetico e nello stesso tempo proprio è come se rivelasse tutto il suo amore in queste poche parole. Allora pensavamo soprattutto all'Eucaristia, ed è giusto, anche il Vangelo parla dello sposo, ma ora, alla luce del divin volere, quanto si dilata questo significato. E infatti, perché vivere nella Divina Volontà è proprio realizzare questo sogno del Signore per noi. Pensiamo a Gesù che ci sceglie uno per uno. Il Signore non ci sceglie come gruppo, come comunità, ci sceglie uno per uno. Uno per uno ci corteggia e uno per uno ci ama. Il suo spirito lavora in noi per rivelarci quelle possibilità impensate, per colmarci di quell'amore divino che ci permette di amare col suo stesso amore. E se non lo accogliamo, se non lo possediamo, neppure lo possiamo dare. Verissimo. Non possiamo conoscerlo, non possiamo immaginarci la potenza dell'amore divino di fronte a quel piccolo povero amore umano, così traballante, in balia degli eventi, che oggi c'è e domani non c'è, condizionato da mille sé, dalle lune, eccetera. Mentre accogliendo l'amore possiamo amare con lo stesso amore, con la fermezza nel bene che non cambia col mutar del vento. Allora cambia tutto nella nostra vita. Possiamo davvero sentirci trasformati e strumenti di trasformazione.
Sì, sì.
Scusa. E praticamente su questo che abbiamo letto avevo appuntato qualcosa dal libretto dove non c'era la riflessione, le meditazioni di Aurora, però è bella questa frase che ho aggiunto riguardo al quanto si dilata questo significato, e c'è questa frase che è molto emblematica secondo me, non so se l'ha detto Aurora o Maria o Don Mario: la fatica diminuisce man mano che accolgo. Mi sembrava una cosa molto importante, perché magari noi si pensa a tutto ciò che facciamo, ci affatichiamo, non ci vuole, ci alleniamo, come diceva Lea poc'anzi, e però poi questa fatica diminuisce man mano perché l'accogliamo sempre, accogliamo il dono sempre di più. Grazie, Fiat.
Ma non è emblematica, è chiara.
È chiara, sì, vabbè, è capisco bene.
Ma
soprattutto vera.
Vera, certo.
È vero, non mi ricordo neanche io chi l'ha detto, però va benissimo perché è così.
E infatti, grazie.
Vado avanti ancora un pochino?
Penso di sì.
Dice Gesù: costruiamo i nostri santuari nelle creature e poi le mandiamo nel mondo come pietre vive itineranti della nostra Chiesa, a raccogliere altre pietre per edificare i nostri altari, dovunque ci siano creature disposte ad accogliere e ad amare. Però questo poi le mandiamo nel mondo, non è che dobbiamo camminare sempre con i piedi, eh? Ecco, possiamo camminarle anche con la preghiera.
Seduti, con i piedi.
È così.
Soprattutto nella Divina Volontà, tieni presente che questo è un messaggio del 98.
Lo so, e quindi non la conoscevamo neanche.
Sì, la conoscevamo, però voglio dire, erano proprio
così, molto, molto velata. E quindi va bene, perciò dico, le mandiamo nel mondo perché noi raggiungiamo il mondo col Signore, e quindi
certo, se abbiamo accolto Lui che vive in noi e che Lui si trova in cielo e terra in ogni luogo, ci siamo anche noi.
Esatto. Sugli altari si offrono i sacrifici di lode, di comunione e ogni cosa gradita a Dio. L'amore che noi possiamo offrire, come dicevamo prima, è un piccolo amore nel tempo. Nel divino volere, invece, possiamo gareggiare con l'amore eterno, se l'abbiamo accolto, se l'abbiamo ricevuto, se ce lo teniamo stretto e non ce lo lasciamo rubare dal ladro che è sempre in agguato, l'unico dal quale dobbiamo guardarci, l'unico nemico di tutti.
Questo punto mi sembra molto importante da sottolineare, perché sì, troppe volte l'umanità pensa che i nemici siano le persone e magari si comportano da tali perché purtroppo sono sotto l'influsso del nemico, ma l'unico vero nemico di Dio e degli uomini non sono le creature, ma è quello del piano di sotto, come sappiamo bene, e quindi siamo invitati proprio naturalmente a tenerlo lontano da noi, a non accoglierlo, a vederne le manovre e tutte le brutte cose che vuol fare, però anche a difendersi e a difendere anche tutte le creature e ad accorgerci quando paiono nemici per noi che hanno bisogno di essere liberati dal nemico, l'unico nemico di tutti.
Sono Lea, volevo aggiungere un'altra considerazione brevissima a proposito dell'amore. L'amore, anche per esperienza mia, anche l'amore umano per amici, per figli, per marito, per l'umanità, acquista un'altra valenza se lo metto nel divino volere. Mi sono accorta di amare le persone che mi circondano in maniera diversa da che ho imparato a mettere questo sentimento nella divina volontà. Me le fa vedere tutte con occhi diversi. Questo volevo dire.
Certo. L'amore per l'umanità intera non è certo una cosa umana. Nessuno di noi, nell'umano, anche prima così, amava tutti indistintamente, incondizionatamente. Non è una cosa umana. Noi facciamo le nostre scelte, poi secondo i gusti, secondo il feeling, secondo i meriti, secondo una miriade di cose, che invece Cristo non ama così, perché il sangue sulla croce l'ha speso per tutti, nessuno escluso, e anche, soprattutto anche in quel momento, anche per i nemici, anche per quelli che l'hanno messo in croce. Quindi questo amore che sentiamo per l'umanità, questo desiderio della salvezza per tutti, e ce lo fa sentire lui che vive in noi e che li ama così, non è una cosa nostra.
Oh, io questo amore l'ho provato vedendo che amavo una persona che mi ha fatto tanto male. Ho detto, ma questo non è amore mio.
Infatti, certo.
È l'amore del Signore, perché non l'avrei mai amato.
Certo. perché riusciamo a vedere chi fa del male, non qualcuno che vabbè ci ha offeso, ma noi non possiamo offenderci che siamo fiat, ma vediamo qualcuno che fa soffrire il cuore di Cristo e quindi anche il nostro, e che sta facendo il male a se stesso, perché il male fa male a chi lo compie molto più che a chi lo riceve. Questo è importante.
È vero, grazie, ciao.
Io volevo invece, sono Maria Pia, volevo mettere un momentino in risalto il nemico, che quando è vestito di luce non è facile per le creature individuarlo.
Ma per noi sì.
Per noi sì.
Se no che
però
ci
per
fare?
Sì. Per difendere gli altri è una fatica terribile.
È una fatica terribile, li difendi mica facendogli capire le cose che è quasi impossibile tante volte, no. Li difendi con la preghiera, li difendi con gli atti nel divin volere, li difendi stando in croce per loro.
Ah sì sì, e infatti questa è l'unica cosa che possiamo fare.
Eh sì, ma non è poco, è fondamentale.
No, è fondamentale, però molte persone invece pensano di poter intervenire sull'azione, sulle persone, e mi sono trovata proprio a dire questo in questa settimana abbastanza difficile. Va bene, e ho detto, dico, se non noi siamo quelli che possiamo in un certo momento salvare gli altri con la nostra vita, però nella divina volontà.
Certo.
Va bene, grazie, Fiat. Allora, ancora Gesù nel 98. Gesù dice, vi accolgo per trattenervi, invitarvi a tavola e condividere con voi il mio cibo celeste, la mia dimora, i miei beni, il mio volere. Mamma mia, ce lo diceva già nel 98. Voglio dirvi, venite benedetti dal Padre vostro, poiché mi avete accolto, io vi accolgo. Poiché mi avete amato nel tempo, sarete amati in eterno. come abbiamo visto, il nostro piccolo amore nel tempo, nel divino volere, ci apre all'amore eterno. Ancora Gesù dice: beati voi del 2000 se avrete accolto il Verbo di Dio, beati voi se avrete riconosciuto la luce del mondo, se mi avrete permesso di illuminare le vostre tenebre. Chi mi accoglie è lampada vivente, pietre vive, lampade viventi, tutto è vita in Dio. I suoi passi non si muovono a caso. Nel buio e nel caos le mie lampade seguono il percorso affidato loro e non inciampano ognuna sulla sua via, e però tutte insieme. Quando le avrò riunite tutte, sarà giorno. Mie creature, alzate la vostra luce e non temete. Io ho già vinto il mondo e vi raduno sul monte della vittoria. Lampade viventi con i passi che non si muovono a caso, ma che vanno anche dove c'è il buio, il caos. Il Signore lo sa che dobbiamo camminare nel buio e nel caos, ma per portare la luce e l'ordine. Il percorso affidato a ciascuno di noi non è uguale per tutti, è uguale nell'essenza ma non nella forma. Ognuno ha la sua vocazione. Segue il suo percorso e non inciampa, ognuno sulla sua via, però tutti insieme, avvolti nell'armonia della divina volontà che ci fa uno. Ci ricordiamo quando Gesù aveva detto che dovevamo imparare a diventare plurali rimanendo singolari. Ecco, ognuno rimane singolare nel suo compito, nella sua vocazione, nella sua risposta. È plurale perché assume tutta l'umanità come Gesù. Poi dice: vi raduno sul monte della vittoria, e abbiamo pensato al Calvario, premessa di resurrezione. E infatti si passa dal Calvario. Adesso però pensiamo anche alla città santa.
Alleluia.
Alleluia. Ci fermiamo qui, Aurora?
Volevo fare un salto, vedere se trovo il padre per la benedizione, se volete.
Come no?
Sì, come no. Io comunque ce l'ho qui.
Mi assento un minuto.
Va bene.
Eccomi qui, scusate. Se possiamo aspettare mezzo minuto, in arrivo.
Bene.
Possiamo procedere con la benedizione?
Sì, come no.
Eccoci, allora c'è qui Padre Luca, stamattina ha presieduto la messa di Pentecoste in parrocchia, è stata una cosa molto bella e volevo dirvelo.
Straordinaria soprattutto. Allora, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Nella divina volontà vi voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo intercessione della Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, vi benedico per imprimere in voi il triplice suggello delle tre divine persone, affinché voi risorgiate dal vostro decadimento per vivere nella Divina Volontà. Questa benedizione